Omelia del parroco Don Costantino Poddighe nella parrocchia di San Pio X Lipunti Sassari, Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetti 1-41, Santa Messa Vespertina di sabato 29 marzo 2014.
Come abbiamo detto domenica scorsa e come sapete abbiamo cominciato a leggere e a meditare il Vangelo di Giovanni in queste ultime domeniche di Quaresima, che ci presenta i segni e i simboli battesimali che ci aiutano in questo cammino di Quaresima. Domenica scorsa il segno dell'acqua, oggi il segno della luce, domenica prossima con la risurrezione di Lazzaro il segno della vita e poi sarà domenica delle palme e finalmente la domenica di Pasqua. Domenica scorsa, come abbiamo detto, siamo stati invitati a riscoprire la fonte dell'acqua viva che disseta per la vita eterna attraverso la lettura, la meditazione del Vangelo della Samaritana, della donna samaritana che va al pozzo per prendere l'acqua, incontra Gesù che gli promette l'acqua viva. Oggi Gesù si presenta come la luce, una luce che rischiara le tenebre e che ci dà la possibilità di scegliere tra il bene e il male, e questo lo fa proprio attraverso il segno della guarigione del cieco nato, come abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, che sa e che ripete una sola cosa. Alle domande insistenti dei farisei, ecco, lui dice una sola cosa: l'uomo che mi ha guarito non può essere che il Messia mandato da Dio, perché prima non ci vedevo e adesso ci vedo. E loro insistono: ma non è possibile, io so solo una cosa, che prima non ci vedevo e adesso ci vedo, e colui che mi ha ridato la vista non può essere che il Messia. E allora, già cominciando questa Eucaristia, dobbiamo chiedere al Signore che questa affermazione e questa certezza sia anche la nostra convinzione, accostandoci a questo altare oggi, chiedendo anche a noi la vista e la luce per poter vedere chiaramente, per evitare il peccato e gli errori che facciamo nella nostra vita. Commettiamo gli errori, commettiamo i peccati perché siamo lontani da Gesù. Senza Gesù non c'è la luce, e senza la luce si brancola nel buio, e quando si cammina nel buio si può inciampare, si può cadere, si può sbattere contro qualsiasi ostacolo senza accorgercene, e si possono commettere delle cose che non vanno bene. È la luce che ci fa vedere chiaramente dove mettiamo i piedi, che ci fa vedere chiaramente il bene e il male, che ci dà la possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro. E allora oggi dobbiamo chiedere questo al Signore, che ci dia Lui la sua luce, perché vediamo chiaramente ed evitiamo il peccato, gli errori che facciamo nella nostra vita proprio a causa del buio, nel quale tante volte ci ostiniamo a vivere, pensando di essere sempre dalla parte della ragione. Non accettiamo la luce, non accettiamo le correzioni, non accettiamo che qualcuno ci indichi la strada giusta e che ci dica quello che stai facendo è sbagliato, e ostinatamente continuiamo a stare nel buio. E allora questa è la richiesta che oggi deve scaturire dal nostro cuore, insieme alla convinzione del cieco nato: Gesù è veramente il Messia, e solo Lui può ridarmi la vista, solo Lui può farmi vedere chiaramente. E per noi riavere la vista che cosa vuol dire? Riavere la fede. La fede è la luce della vita, come ci ha detto il Papa. E allora soltanto con la fede, soltanto attraverso la fede, si può vedere bene e chiaramente ciò che si fa e vedere bene anche la nostra vita. La guarigione del cieco, che oggi ci racconta il Vangelo di Giovanni, avviene nella festa delle capanne, così veniva chiamata questa festa. Una festa che ricordava agli ebrei i tempi della loro vita nel deserto, quando dormivano dentro le capanne. Nella notte di questa festa si accendevano sulle mura del Tempio di Gerusalemme torce, falò, braceri che illuminavano fantasticamente tutta la città. e di sacerdote scendeva in processione fino alla piscina di Siloe, dove è andato il cieco a lavarsi e poi ci ha visto, attingeva con una bottiglia l'acqua e la spargeva sull'altare del sacrificio come segno di purificazione, e ciò in ricordo di ciò che aveva fatto Mosè, che abbiamo sentito domenica scorsa, quando nel deserto tocca la roccia e scaturisce l'acqua. Ed è proprio in mezzo a questa festa che Gesù dice una delle sue affermazioni sconvolgenti: io sono la luce della vita, io sono la luce del mondo. San Giovanni nel suo Vangelo racconta soltanto 7 miracoli di Gesù e li chiama segni. In Giovanni i miracoli vengono chiamati segni, e vediamo anche perché. Per indicarci che non dobbiamo fermarci soltanto alla straordinarietà del fatto miracoloso, ma che dobbiamo procedere oltre cercando di leggere il significato nascosto che questi segni hanno. Quando il Vangelo ci racconta un miracolo, siamo attratti, abbagliati e meravigliati dalla grande cosa che Gesù ha fatto. Ma guarda, questo cieco nato, per giunta nato, quindi irrimediabilmente cieco, riacquista totalmente la vista. E questo ci meraviglia, questo ci entusiasma. Ma Giovanni chiama questi miracoli segni perché sono dei segni attraverso i quali dobbiamo leggere e imparare per la nostra vita. Perché la Sacra Scrittura, come abbiamo detto tante altre volte e lo ripetiamo anche oggi, non è un libro di lettura che si legge così per sapere che cosa è successo tanti anni fa. È il libro della nostra vita, è il libro nel quale c'è scritta la nostra vita, è il libro nel quale ci sono tutti i suggerimenti per la nostra vita. Allora questi sono segni attraverso i quali noi possiamo imparare e leggere ciò che ci serve per la nostra vita. Contro la guarigione del cieco nato, abbiamo visto, si erge la cultura religiosa del tempo, piena di principi, nessuno gli vuole credere. Quella cultura che diceva che un cieco nato era un peccatore. Nella cultura ebraica, chi nasceva con qualche difetto vuol dire che era peccatore. O aveva peccato lui, o avevano peccati i genitori, o avevano peccati i nonni, ma c'era stato un peccato in famiglia, per cui quello era il castigo di Dio. Non c'è concezione più errata di questa, perché Dio non castiga nessuno, non è un castigamati Dio, è un padre buono e misericordioso. Ma nella concezione del tempo era così. Ecco perché, ecco lì tutti i farisei e i giudei non potevano credere che quell'uomo meritasse un miracolo di così grande portata, perché se era un cieco nato era irrimediabilmente un peccatore. Non era quindi possibile che un peccatore fosse colto dal miracolo. Il mendicante non sa ragionare, l'unica cosa che dice è questa: io non so dire niente altro, so solo che ero cieco ed ora ci vedo. Il mendicante ex cieco dice tutto questo e dice anche chiaramente che è Gesù che gli ha dato la vista. A questo punto ecco che i farisei, non sapendo più controbattere, si rifanno a un'altra legge, perché i farisei sono osservanti, scrupolosi della legge, ma il loro cuore è lontano da Dio. Tutti sappiamo che ancora oggi per gli ebrei il giorno di sabato è sacro e non si può fare niente, non si può lavorare, per cui non è possibile che chi ti ha dato la vista sia il Messia, perché ha lavorato, perché ha preso un po' di sabbia, l'ha impastata, perché te l'ha messa nell'occhio, ha fatto un lavoro in giorno di sabato, per cui non può essere il Messia, perché ha trasgredito la legge. E il cieco risponde ancora con il fatto della guarigione, ma si permette di dire che quel Gesù che l'ha guarito non deve essere peccatore, perché io prima non ci vedevo e adesso ci vedo. Questa è la martellante risposta dell'uomo. Gesù ha detto: amerai il prossimo tuo come te stesso, non amerai i principi come te stesso. La legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Molto spesso anche ai nostri giorni succede questo, che l'uomo deve osservare la legge, ecco, ciecamente, e la legge non è fatta per l'uomo. Quando l'orgoglio domina lo spirito dell'uomo, Dio, la verità, l'uomo non possono entrarci. Dio riempie tutti gli spazi dentro di noi. E allora, concludendo, ci ricordiamo che Cristo è la luce e noi credenti siamo figli della luce. Proprio per questo Gesù ha detto a noi cristiani: voi siete la luce del mondo. È un impegno molto grosso quello che Gesù ci ha dato, eh? Voi siete la luce del mondo. Come Lui ridà la luce, anche noi, se siamo veramente cristiani, dobbiamo dare la luce. Essere luce vuol dire essere di esempio agli altri, essere cristiani veri, essere cristiani coraggiosi, non essere cristiani di salotto, per usare un termine ormai famosissimo di Papa Francesco, ma essere cristiani di coraggio, perché ciò che il Papa dice ci entusiasma tutti, e tutti siamo entusiasmati da questo Papa, tutti le cose che dice, ma che belle, hai visto cosa ha detto? Ma quanti poi siamo capaci di fare e di seguire quello che il Papa Francesco ci ha detto? E allora non è tanto ascoltarlo, ma è seguirlo, perché il Signore ce l'ha dato come guida per la Chiesa, non soltanto come un megafono, ma come una guida per la Chiesa. E il Papa ci ha detto questo: non vogliamo cristiani da salotto, non vogliamo cristiani tranquilli e seduti che vengano a messa la domenica, recitano il loro rosario, facciano la Via Crucis ogni venerdì, non mangino carne il venerdì, ma poi tutto il resto non conta. E si reputino, ecco, dei veri cristiani soltanto perché hanno osservato la legge. Quell'osservanza della legge è farisaica, se non sgorga dal cuore, se le nostre opere poi non sono conformi a ciò che pratichiamo con le opere, se ciò che facciamo non è ciò che il Signore ci ha chiesto nel Vangelo e ciò che il Papa, che è il portavoce, ecco, di Gesù, ci dice di fare. Essere luce vuol dire essere di esempio, essere testimoni, essere punti di riferimento, perché chi brancola nel buio abbia la necessità di esaminarsi e vedere se cammina bene. Su questo, su quanto siamo luce per noi stessi e per gli altri, dobbiamo chiederci. Su quanto gli altri, vedendo la nostra vita, restano, ecco, illuminati, oppure restano delusi e dicono: ma guarda quello, tutti i giorni in chiesa, e poi, ma guarda quello, è un prete, e poi, ma guarda quello, è una suora, e poi cosa fa? Guarda quella tutte le sere in chiesa, ma poi? Ecco che cosa vuol dire essere vera luce del mondo, come Cristo lo è. Essere, ecco, dei cristiani che portano l'esempio con la vita. Chiediamo subito che anche in noi ci sia la convinzione che Gesù è il Messia, che solo Lui può guarirci da tutti i mali, che solo Lui può illuminare e dare senso anche a ciò che senso non è. Chiediamo l'aiuto alla Madonna che ci aiuti in questo cammino, e lo chiediamo anche a San Pio X, nostro patrono, in questo anno giubilare dedicato a Lui nel centenario della sua morte e nel 60° della sua canonizzazione. Perché il nostro patrono ci assista, perché come lui anche noi possiamo mettere Cristo al centro per portare tutto a lui.